Interferenze Rom. Onde radio contro l'indifferenza.
Non ci provare. Buono con le mani. Non ci. Monica, spostati un po', per favore.
No, Tony, è giovedì, piantala, te prego, perché sono le 11:30. Tu lo sai che io giovedì mattina devo fare la rassegna stampa, mi sveglio presto, poi ti devo vedere, dobbiamo parlare dei Rom,
eh?
Poi io sto diventando di destra, quindi non ti sopporto più.
Davvero?
Sì, basta, cioè, allora lo dico, Interferenze Rom deve finire, io non posso più sopportare Tony Zingaro.
Io anche la Franco sbardellato, liberato.
Sbrande, come te pare, insomma.
Come ti pare, chi lo mette meglio mette. Senti, oggi di che cosa parliamo?
Beh, non lo so, se te è quello che organizza i puntate.
Senti, oggi mi è venuta un'idea, perché io ascolto quanto gente parla in giro.
Beh, dimmi.
E mi hanno parlato di Marx.
Di Marx.
Sì, e io, con il mio cervello deviato, ci ho pensato, ho detto, ma Marx, se adesso esistesse, dove metterebbe i Rom a lavorare?
Non lo so, però ti posso dire dove li metterei io. No, vabbè, vai. Dai.
Sei proprio un bastardo.
Ma non so, tu sei uno zingaro, ti devo prendere per il culo in qualche modo, forza.
E dove gli metterebbe a lavorare?
Dove li metterebbe,
io,
Tony?
Sta risposta non ho.
No, non ne ha le palle.
Per questo abbiamo qui Monica Rossi, che è sociologa e che capisce tantissimo.
Sì, vabbè, ma Tony, noi allora, Interferenze Rom è una trasmissione radiofonica che si basa di un sommario. Un pezzo introduttivo.
Somaro sei tu, no. Okay. Perdere,
dopo il somaro, il pezzo introduttivo, tu presenti gli ospiti.
Io?
Oggi ce ne sono tanti. Vero che sei citato che sono tutte donne, però.
Ah, li hai chiamato tu.
Lo so, ti ho fatto, ti ho fatto una sorpresa. Dai.
Piacevole.
Senti.
Oggi abbiamo pure cantante. Questa volta ascoltiamo musica romena.
Sì.
Nicolai Guta.
Ma che sembra Don Lurio con a 20 anni, insomma. È piuttosto brutto. Ma Nicolai Guta dove arriva?
Da Romania.
Guarda, il primo pezzo che si chiama Dalele Dalela. Cioè, inventiva zero quest'uomo.
Cosa?
Zero proprio. Non so, sarà un tossico romeno che hanno raccattato da qualche parte e avrà fatto musica.
No, rimarrei sorpreso.
Rimarrò sorpreso.
Dopo ti dirò chi è,
sì,
e che cos'è.
Facciamo sentire Dalele Dalela.
Dalele Dalela.
Sì, vabbè, lasciamo perdere. Ciao, Tony.
Ciao.
Io non lo sapevo, non ne avevo la più pallida idea, quasi mi vergogno a dirlo, perché sai che sono un po' quello sempre di destra che si tiene, che ha paura di... Che vuol dire Dalele Dalela?
Non lo so.
Come che non lo sai?
Non lo so, ma mica sono io rumeno.
Allora, guarda, non sei rumeno, vabbè, sei uno sporco serbo che è venuto qua a infastidirci a tutti quanti.
Chi parla padanese da Padania, scappato, smettila.
Senti, no, perché c'è quest'uomo, questo Nicolai Guta, che insomma sembra uscito da... No, vabbè.
Senti,
sì.
Primis, Nicolai Guta è il suo soprannome.
E come si chiama?
Vero nome è Nicolai Linguraru. È nato...
Linguraru?
Sì.
E da dove arriva? Dalla Calabria?
No, da Petrosani di Romania. È nato.
Dov'è Petrosani?
In Romania.
Ho capito, ma sta a nord, a sud, a destra, a sinistra?
A nord di Romania.
Andare
nato
il
3
Google
dicembre
Map.
67, è un Manele gypsy etnica e cantante jazz zingaro. Egli è il padre di Manele e musica popolare e cantante Nicoletta Guta.
Sai che non ci ho capito niente di quello che hai detto?
Lui è padre di una cantante famosa rumena che si chiama Nicoletta Guta.
Ah, ok.
Va bene?
Poi?
Ha iniziato come fisarmonicista nell'80, ma molto in ritardo. No, perché è ritardato, ma non aveva soldi per comprarsi fisarmonica.
E poi?
Ha pubblicato il suo primo album nel 92, e il primo album per l'estero è stato pubblicato in Francia nel 96. Cosa ti voglio dire?
E fa canzoni a sfondo sessuale come tutti,
sì,
i che cantanti,
che è stato criticato a inizio.
L'hanno arrestato?
No,
peccato.
L'hanno solo criticato.
Ancora è libero.
Perché le sue canzoni prima erano volgari.
Guarda, ti dico solo che uno commenta su YouTube questa canzone. Andate, fa schifo. Questa canzone, andate tutti a beep. poi c'è un'altra parolaccia e tua madre beep, quindi insomma non lo so, poi che su YouTube sai gira qualsiasi cosa. Comunque
sì, ma comunque lui è primo quello che ha introdotto in musica zingara chitarre elettriche e sintetizzatori,
insomma un metallaro progressive.
Sì, progressive. Ma adesso ha smesso con le canzoni volgari e
Ma fa solo canzoni d'amore, fa sfondo erotico, immagino.
No, sfondo erotico.
Va bene.
Sfondo porno.
Sfondo porno, vabbè, basta, che questa è una puntata complicata. Allora, Tony, presenta le nostre graditissime ospiti che
io
hanno avuto popolare lo
una, tu presenti altra.
Va bene.
Io presento Monica Rossi, mia grandissima amica che me sopporta, io sopporto lei quasi 20 anni.
Ecco, ora comincerà a dire qualsiasi cosa.
È sociologa. Ci siamo conosciuti a Casilino 700 quando veniva come volontaria e una militante di quelle prime vere che ha combattuto per i diritti rom insieme con i rom. Non ha mai lavorato per i rom, ma sempre insieme con i rom.
Confermi tutto quello che ha detto lo zingaro?
Confermo.
Perfetto. Ok, Monica Rossi l'abbiamo presentata, punto uno.
Ma perché l'hai chiesto? Confermi quello che ha detto
questo maledetto se c'è qualche poliziotto venisse a prenderselo, lo porta via definitivamente.
No, hanno rinunciato a me.
No. Allora, la seconda nostra ospite è Ermelinda Coccia, che è una giovane regista che ha deciso, poi le crederemo perché, di entrare nel Casino 900 e fare un documentario sui rom.
Ma non avevi nient'altro da fare?
Veramente, cioè
davvero, cioè
a quanto pare no.
Già ce lo siamo portati uno al Casino 700 a Radio Popolare di Rom e ci ha promesso la luna e i falò e invece è arrivato con un berretto nero in testa e ti devi fare la barba quando vieni in radio.
La Franco, sì. Senti, tutte le donne hanno detto che io sono più bello di te.
Va bene.
Perciò smetti di offendere la mia bella faccia. Per favore.
Allora, sono le 11:40 minuti. Io vorrei ricordarvi che questo intruglio di voce, interferenze rom, ora torneremo assolutamente seri, c'è un numero di telefono che si può chiamare per intervenire. Oggi vogliamo partire da dove ci eravamo fermati la scorsa puntata. Parlavamo di rom e di questa ipotetica, io ci metto un'ipotetica perché ovviamente poi parlano i fatti, rivoluzione culturale che alcune federazioni di rom, ad esempio la Federazione Romani che noi abbiamo ospitato due giovedì fa, diceva che deve essere la base appunto per far ripartire un processo di integrazione sia sociale che economica di Roma all'interno della società, insomma possiamo dire della società contemporanea in cui tutti noi viviamo. Oggi vogliamo affrontare anzitutto con Monica questo discorso perché lei ha partecipato all'assemblea del 30, il congresso della Federazione Romani e ha fatto secondo me un ottimo intervento sull'integrazione lavorativa dei Rom. Ovviamente stimoliamo il dialogo con i nostri ascoltatori come ogni giovedì, come avete già fatto e lo avete fatto telefonando al numero 06 899 291, lo ripeto ancora così ve lo potete stampare in fronte, ve lo scrivete su un pezzo di carta oppure se state bevendo, se state
Si possono tatuare sul braccio pure.
Sì, ma per fare un tatuaggio ci vuole del tempo.
Abbiamo tempo, l'unica cosa che non ci manca la Franco è il tempo.
Mamma mia che paura. 06 899 291. Allora, Tony, aiutami anche tu. Nazareno aveva detto i rom ripartono, i rom ce la faranno soltanto se loro modificano diciamo le loro credenze culturali, se loro capiscono che in realtà devono uscire da questo ghetto, questa scatola che un po' li ha identificati.
Sì, perché come io ho interpretato pure nell'ultima conferenza, adesso si sta cercando di parlare di partecipazione, dentro la partecipazione pure si parla di una integrazione lavorativa, cioè che assistenzialismo si sa che è stata la morte in quanto cultura e quanto stessa esistenza dei rom in Italia.
Allora, perché abbiamo coinvolto Monica Rossi oggi? Perché, allora Monica, anzitutto se vuoi brevemente anche riferire ai nostri ascoltatori quello che era stato il tuo intervento sull'integrazione lavorativa, diciamo la partecipazione lavorativa di Roma all'interno della nostra società. Cioè, tu su cosa basi le tue considerazioni?
Beh, intanto l'analisi che avevo fatto introduttiva, che è abbastanza importante, dalla quale non si può prescindere, è la peculiarità del mercato del lavoro italiano. Quindi questa è una nazione che insieme alla Grecia ha circa il 17-18% del prodotto interno lordo che è generato dall'economia informale. Quindi i Rom si inseriscono in una situazione geografico-storica che c'ha già dei precedenti strutturali legati all'economia informale. Per economia informale, tra l'altro, si intende sia i proventi che provengono dalle attività criminali e sia tutte quelle attività anche di lavoro dipendente che vengono svolte al nero e sia tutte le attività che anche fanno i Rom, cioè quelle dell'autoimprenditoria legate al riciclaggio. Quindi questo fenomeno non interessa soltanto i Rom, ci tengo a sottolinearlo, ma interessa a tutte quelle persone che cercano lavoro e che non dispongono di relazioni familiari, amicali, personali alle quali poter ricorrere per entrare nel mercato del lavoro, appunto.
Secondo te, tu sei d'accordo appunto con quello che diceva Nazareno, che oggi i Rom devono ripensarsi, partire dalle loro basi culturali per sperare appunto di trovare un nuovo modo di essere? A noi non ci piace utilizzare questa parola, integrati, però comunque di trovare una via per poter camminare da soli all'interno della società.
Beh, io no, non ho paura di adoperare la parola integrati, perché non significa assimilati, significa che l'identità uno se la porta dentro, così come prima ti dicevo, Lanfranco, mentre parlavamo in maniera informale di fuori, la mia stessa identità romana, anch'io diciamo una doppia identità, quella di studiosa che è un'identità internazionale che va bene in tutti i posti e poi quella mia di identità etnica, di romana, che esce fuori diciamo nei contesti conviviali dove è possibile. Io ecco, non sono d'accordo molto sul discorso identitario, perché basta vedere qual è la situazione lavorativa dell'inserimento lavorativo dei Rom nelle grandi socialdemocrazie europee. Questo problema non esiste proprio, non si pone, non ci sono neppure dati al riguardo.
Tu hai girato un po' l'Europa e hai visto anche negli altri posti come si vive, come vivono queste realtà. Qual è appunto la prima cosa che ti senti di dire agli ascoltatori? Cioè, qui in Italia noi abbiamo una situazione che al di fuori non è paragonabile con il resto.
Sì, qui in Italia siamo estremamente arretrati dal punto di vista delle politiche sociali, ma anche purtroppo del dibattito scientifico, perché ci troviamo con una minoranza culturale che è costretta a vivere, e questo lo ricordo, è molto importante ricordarlo, non è una scelta dei Rom quella di vivere nei campi, ma è una scelta che è stata fatta a livello istituzionale, suggellata poi dalle varie leggi regionali che hanno sistematizzato dal punto di vista diciamo teorico e strutturale questa condizione dei campi. Quindi qui i campi sono una creazione delle istituzioni. Io ho avuto modo di seguire questo gruppo di ex rifugiati provenienti dalla ex Jugoslavia che nel 92 arrivarono a Casilino 700, e il mio amico Charles Borner, che è responsabile del Refugee Council in Inghilterra, a Dover, anche lui ha ospitato presso la sua struttura dei Rom bosniaci nello stesso identico anno. Quando poi ci siamo rivisti, gli ho detto: i tuoi che fine hanno fatto? Lui nemmeno se lo ricordava, perché erano anni che erano inseriti nelle case, lavorare eccetera, e io mi sono vergognata come un cane e gli ho dovuto far vedere le fotografie, stavano invece che a Casilino 700 via Salviati 2. Quindi quando ci sono delle condizioni di esclusione sociale così strutturale, è difficile fare poi interventi di tipo culturale, diciamo, non voglio fare la marxista becera, però effettivamente se i campi non esistessero, queste persone fossero inserite in normali situazioni abitative e soprattutto anche provocando un po' di mescolanza sociale, perché ricordiamo i campi sono situati tutti in aree periferiche, quindi anche i ragazzi che vanno a scuola, il contesto sociale è il contesto della periferia della borgata romana, per cui non c'è la possibilità di creare mescolanza, come anche per il proletariato nostro. I borghesi costituiscono un'elite che fin da piccoli frequentano le stesse scuole, poi frequentano le stesse feste, poi vanno all'università insieme. Questi non sono mie opinioni, diciamo ci sono sociologi come Paci, Schizzerotto, anche la Saraceno, che ce lo dicono, che l'Italia non è solo una società immobile, ma è anche una società omogama, ci si sposa all'interno della propria classe sociale.
Anche per le carriere è la stessa cosa.
Esatto, per le carriere è la stessa cosa, per cui c'è a predicare un precariato per gli altri, poi invece per i propri figli ci sono sempre...
Ermelinda, invece, che tu stai curando Mesem Rom,
sì.
Che vuol dire?
In romani significa io sono Rom.
Giusto?
Io sì.
Confermi, Tony.
Hai fatto una domanda a una femmina di risposta in maschile, ma
sì,
va bene
infatti,
così.
Dovrei dire io sono Romni.
Io sono romagnolo, ma siamo romagnoli.
Ok, okay. Perché hai deciso di fare questo documentario?
Guarda, la motivazione principale che ha spinto me e gli altri tre autori è il fatto che noi viviamo in un appartamento che dista 5 minuti a piedi dal Casilino 900, quindi è una realtà che comunque ci era molto vicina, no? E solo che essendo così vicina risulta una realtà comunque lontana, perché magari passi con l'autobus davanti al campo Rom mille volte al giorno, li incroci anche sotto casa mentre riaccattano del materiale ferroso magari dai cassonetti, e solo che non ti fai la domanda, ma non ti chiedi, non so, quale sia la loro cultura, eccetera. Perciò abbiamo deciso insieme, noi quattro, di imbatterci nel campo e quindi conoscerli, entrare nelle loro case, condividere con loro magari gli ultimi avvenimenti che stanno accadendo all'interno del campo.
Ecco, ultimi avvenimenti, perché lo vogliamo ricordare, noi ogni giovedì cerchiamo di fare un punto sul Casilino 900.
Infatti.
Allora, ottobre, novembre, quindi sono 3 mesi fa, Alemanno dice, il Casilino 900 verrà sgomberato entro la fine dell'anno. Siamo arrivati alla fine dell'anno, ancora il Casilino 900 non lo sgomberano. Poi, una settimana fa, la fine dell'anno è diventato l'inizio del 2010. Intanto, circa un terzo della popolazione doveva essere portata, sempre secondo quanto dice il Comune di Roma, dal Casilino 900 al campo di Via Salone. Questo è successo? A noi non ci risulta. Che cosa sta succedendo invece adesso? È cominciata una sorta di fotoschedatura fatta da il dipartimento comandato dal generale Mori del Comune di Roma, che sta prendendo le foto e scheda soltanto alcune famiglie che sono all'interno del Casilino 900. Questo probabilmente perché queste famiglie schedate poi verranno portate al campo di Via di Salone. Tra l'altro ieri c'è stato uno scontro all'interno del comune, il generale Mori si è offeso perché è stato convocato dal delegato alla sicurezza Ciardi del sindaco Lemanno. Allora Mori ha detto: no, dovevo essere io a convocare la riunione sul tavolo emergenza Rom, ha dato le dimissioni, a Lemanno le ha ritirate, faranno un altro incontro. Insomma, sui Rom... Prima dicevano i Rom sono la piaga della città, ora di Rom non si parla più, non li stanno neanche più poi così spostando, e è andato piano piano scemando.
Stanno aspettando quando i politici faranno un'altra cazzata, fanno qualche imbroglio, e quanto gente si accorge di questo imbroglio, di nuovo cominciano a parlare dei Rom, dei zingari, perché questo è da sempre stato così, la Franco. Tu ti ricordi quanto io dissi prima volta, quanto in questa trasmissione abbiamo parlato dei sgombero di Casilino 900, quanto io ho detto aspettiamo, vediamo quanto succederà.
Quanto ci hanno messo a sgomberare Casilino 700?
Casilino 700 hanno messo 2 giorni.
2 giorni?
Sì, un giorno.
Tu anche eri presente durante lo sgombero di Casilino 700?
Sì, ma Casilino 700 è stato sgombrato con la partecipazione dei stessi Rom. Cioè, in che senso? Prima è stato fatto un tavolo con ex sindaco
Rutelli,
anzi non con lui, con l'avvocato Lussi, che è stato delegato del Rutelli, e noi abbiamo detto, portavoce del Casilino 700, abbiamo detto va bene, voi ci sgombriate, ma con determinate cose, con determinate regole. Dateci la nostra roba, le nostre cose che li abbiamo, e noi ce li portiamo con noi. Non avendo tanto tempo, abbiamo sigillato le roulotte, abbiamo sigillato tutto in modo pacifico. Siamo andati a Tordicenci, protezione civile con camion ci ha portato le roulotte che abbiamo svuotato, abbiamo messo dentro i container, e quelle vecchie roulotte sono tornate al parco del servizio civile. E così è andata. Non doveva andare così, perché i stessi Rom si sono venduti per le belle parole, perché quanto è stato detto che Casilino 700 non si doveva lasciare prima che non si faceva un piano vero e sicuro piano dell'integrazione, pure neanche a me mi piace la frase integrazione, ma purtroppo un piano vero di inserimento sociale e lavorativo, che da là non si doveva smuovere nessuno, perché in quegli anni ci stavano parecchi palazzi abbandonati, ci stavano palazzi di aeronautica che erano vuoti, che dopo hanno occupato centri sociali. Ognuno ha fatto uso comodo suo, giustamente, perché se uno non ha dove dormire occupa i posti.
Volevo chiedere a Monica, perché insomma la sua esperienza oggi la vogliamo portare tutta attraverso i nostri microfoni verso gli ascoltatori, che cos'è che succede quando avviene uno sgombero, cioè a livello proprio sociologico, cioè la comunità si rompe e poi come si riaggrega? Perché poi noi vediamo veramente dai fatti, da quello che raccontiamo tutti i giorni, tra sgomberi, bonifiche, come le chiamano i vigili urbani che le compiono. Tra l'altro stamattina dalle 6 è in corso lo sgombero del casale di via Bitinia nel parco della Caffarella, lo leggiamo da un'agenzia di stampa. Le operazioni, scrive questa agenzia, sono coordinate dall'ufficio politiche per la sicurezza del Comune di Roma in collaborazione poi con tutti gli altri enti, di cui veramente ci interessa poco. Il casale stamattina è stato trovato disabitato, ma probabilmente gli occupanti hanno dormito lì fino a stanotte. Che succede quando avviene uno sgombero? La comunità si viene rotta da un impulso esterno e poi in che modo si va a riposizionare nelle altre aree della città?
Beh, intanto queste sono decisioni che prende spesso il NAE, il Nucleo Assistenza ai Marginati, con ai tempi l'Ufficio Speciale Immigrazione, poi c'era l'Ufficio Nomadi, adesso saranno questi del Comitato della Sicurezza. Però per esempio lo sgombero del Casilino 700, sì è vero, il definitivo sgombero c'è stato nel luglio del 2000, ma fin dal 94 avevano cominciato a fare con la tecnica dei blitz per cercare di alleggerire il campo delle presenze superflue, perché loro con queste tecniche di controllo a sorpresa fanno in modo che tutte le persone che non sono in regola col permesso di soggiorno, che hanno qualche impiccio eccetera, quelle già si spostano, per cui dopo loro si trovano a maneggiare una situazione numericamente inferiore. Poi queste persone non è che scelgono loro, per esempio quelli che stanno a Via dei Salviati, a Via Salviati 2, che sono una parte di quelli del Casilino 700, ci sono una serie di famiglie del Casilino 700, ci sono andati, credo, perché poi c'è questa schizofrenia addirittura. Allora da un lato c'è il pieno rispetto dell'identità culturale, per cui magari hanno rispettato il desiderio delle famiglie di non venire separate, poi dall'altro lato si fanno delle pratiche proprio di... diciamo proprio di vero e proprio apartheid, perché qui stiamo parlando di un pezzo della società italiana, perché anche chi è arrivato da Bosnia nel 92 comunque adesso c'ha figli che sono nati qua, persone che ormai sono inserite in questo, addirittura che parlano pure un po' di dialetto romano, quindi voglio dire, parlare di rom stranieri è anche abbastanza fuorviante, ecco.
Mi piaceva adesso far sentire una delle cose che avete pubblicato su YouTube, Ermelinda. Mm-hmm. Era prima me l'hai mostrata l'intervista di quel signore romano che avete trovato, sì, davanti al... Qual è tra queste che vediamo su YouTube? Perché c'è anche per chi di voi volesse sapere insomma che lavoro fa Ermelinda e insieme ai suoi colleghi in questo progetto con il Casilino 900, c'è su YouTube la pagina Ermelinda Coccia e vedete tutto ciò che è stato pubblicato. C'era questa intervista al signore romano che dice: i rom, vabbè, sono persone come noi. Questa qui, giusto? Mm-hmm. Facciamone sentire un pezzettino, così poi la commentiamo e vediamo un po' che cosa dice questo signore.
La gente c'ha paura, no? Posso dire, tu vedi un zingo, non c'è come vedi un zingo, c'è paura, perché è un zingo? Cioè quella è una persona, è una persona come te, no? Tu dici, l'amicizia può essere meglio o peggio di te, perché c'è paura? Se parli, devi paura di andare a far culo, rimani pure, ti voglio dire, no? Invece la gente parte prevenuta, no? Prevenuta, quello zingo, paura, quello ruba, quello cosa, ma non è vero. Perché qua ruba pure noi.
Perché senza motivo hanno fatto vedere i documenti, i ragazzi nomadi, hanno fatto vedere i suoi documenti, praticamente non hanno detto niente, dicendo entrate in autobus. Loro chiedono perché dobbiamo entrare in autobus se abbiamo i documenti. Dicendo no, non entrate in autobus, vi portiamo a...
Allora, il primo era il signore di cui parlavamo, che appunto voi avete trovato davanti a uno dei bar del Casino 900. Poi c'è questa ragazza c'è questa ragazza che sta raccontando, ci spiegherai di un censimento. La ascoltiamo fra poco? Che dici, Tony? Lo vuoi continuare ad ascoltare?
Sì, perché a me proprio mi interessa quello che...
Ci torniamo fra veramente un attimo, Tony. Volevo chiedere a Ermelinda come nasce questa intervista a questo signore, che poi è appunto uno degli abitanti lì della zona. Lì c'è un conflitto, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, fra un comitato di persone che vive davanti al Casino 900, che appunto vuole quel campo rom fuori dal loro territorio per una serie di motivi, perché bruciano i copertoni, perché secondo loro sono molesti, perché sono aumentati i furti nella zona. Poi affronteremo anche questo discorso, Monica, perché a me oggi interessa anche sottoporti questa questione: quanti rom vogliono rimanere all'interno dei campi, perché ci sono degli affari che all'interno dei campi possono essere coperti meglio. È una, secondo me, uno degli argomenti più spinosi da affrontare, anche perché poi da qui ci può essere quella divisione fra chi effettivamente ha voglia di andare avanti e chi no. Chi è questo signore che voi intervistate?
Questo signore l'abbiamo conosciuto appunto in un bar vicinissimo al Casilino 900, e come dicevi prima è stranissimo il fatto che un romano comunque che vive lì non vada a prescindere contro i rom. Quindi l'abbiamo intervistato per questo motivo. Lui conosce parecchi rom del campo e lo frequenta, e forse proprio il fatto che lui comunque li conosca lo ha portato a dire che
non sono poi così, ma sì. A me veniva in mente questo, ma oltre al perché voi avete cominciato questa esperienza, ma qual è stato il vostro primo contatto con i rom del Casilino? Avete avuto paura, timore, o subito siete stati invogliati a capire chi fossero queste persone?
No, sicuramente c'è stato un timore iniziale, perché non nascondo che comunque pregiudizi ne avevo io, ne avevano gli altri ragazzi.
Quali ad esempio? Diciamo quali, perché magari qualcuno si identifica anche in questi pregiudizi.
C'è una paura di fondo, perché pensi al rom come vabbè, i soliti luoghi comuni, il rom che ruba, il rom che ti viene contro, di cui non ti puoi fidare. Mm-hmm. Ecco. E l'impatto è stato fortissimo, Tony.
Aspetta, no.
Che è in mente, Zingaro?
No, cioè, quando uno mi dice che il pregiudizio, avere paura di uno che ruba per uno che rapina, cioè ogni giorno quando apriamo il telegiornale, cioè ascoltiamo il telegiornale.
No, il telegiornale no, perché tanto nel telegiornale sono solo gli stranieri che rubano.
Sì, vabbè, i giornali dove sta scritto, diciamo, tutte queste cose. Cioè io dovrei avere pregiudizio nei confronti di tutti quanti. Se per questo dovrei avere pregiudizio pure di quel signore elegante, vestito elegante, che l'altro giorno è stato arrestato, che rubava portafoglio dalla borsa di una signora, un signore italiano di sui 45-50 anni, ben vestito, elegante,
pulito, profumato.
Significa, cioè, secondo me questo non è pregiudizio, questo è soltanto la paura delle cose che noi non conosciamo.
Esatto. Infatti per questo non è facile cioè non fidarsi del signore in giacca e cravatta, no? È più semplice prendersela con chi non si conosce, con una persona diversa da te.
Allora, sentiamoci la ragazza di prima, così anche tu, Tony, poi ci dici bene che cosa racconta. E poi, insomma, Monica, affrontiamo la domanda che ti facevo prima.
Hanno fatto vedere i documenti i ragazzi nomadi, hanno fatto vedere i suoi documenti, praticamente non hanno detto niente, dicendo entrate in autobus. Loro chiedono perché dobbiamo entrare in autobus se ci abbiamo i documenti. Dicendo no, entrate in autobus, vi portiamo a Costura praticamente. Soltanto che portavano i nomadi in Costura per far vedere che hanno portato qualche... No, che rimanevano 7-8 ore in costura, senza mangiare. I bambini loro spauriti, piangendo, dicendo dove sta mio padre, perché non viene a casa praticamente.
Ma veramente questi miei figli avranno...
Va bene, questa è la ragazza, poi l'altra voce era di Naya Zdovic, uno dei portavoci del campo del Casino 900, che poi conosciamo benissimo, sì. Uno dei nostri ospiti quasi fissi ogni puntata. Invece questa ragazza, quando l'avete intervistata?
Questa ragazza l'abbiamo intervistata 2 mesi fa, lei parlava di un censimento fatto l'inverno scorso. Mm-hmm. E ci spiegava un po' come si approcciano, no? In pratica ci ha detto che il censimento è stato fatto di notte alle 3 del mattino e sono entrati nelle baracche così, senza dire niente, senza bussare, li hanno prelevati e portati via, i bambini sono rimasti lì, le mogli sono rimaste lì senza capire il motivo, ecco.
Tony.
No comment.
No comment, perché insomma tu l'hai anche, penso che sulla tua pellaccia ruvida e piena di segna hai vissuto esperienze di questo
sì,
genere.
Sì, ma c'è una modalità, come diceva prima Monica, no? È quella di terrorismo psicologico. Mm-hmm. Quello che hanno fatto per gli anni le istituzioni. Il terrorismo psicologico funziona che io dico, domani viene polizia per fare controllo in campo, polizia non si presenta il giorno dopo, ma si presenta dopo 3 giorni alla notte, alle 3 o alle 4 di mattina, entrano nelle baracche, portano le persone di quali già hanno i nominativi, hanno già tutto nella questura, perché non è una volta che hanno fatto sto lavoro, no? Li tengono per 7-8 ore dentro, poi li rilasciano senza aver fatto nulla. Loro dicono che hanno fatto controllo, ma dico, tu trattieni una famiglia, marito, moglie, 5 bambini, il 6° bambino nel braccio di 2-3 mesi, per 8 ore dentro la questura, per controllare che cosa? Se devi controllare, prendi il marito della famiglia, lo porti, vedi se è iscritto nel registro dei Rom, perché in questura c'è il registro speciale dei Rom, fai controllo e lo lasci andare via. O lo espelli. Per quale motivo tu lo prelevi 10 volte dal campo e 10 volte lo rilasci tornare dentro il campo? Cosa fa con questo? Terrorismo. Dice, tu, brutto zingaro, te ne devi andare via da qui, con le buone o con le cattive. Meglio andare con buone, perché con cattive te mandiamo in ponte galleria, rimani là 2 mesi e dopo quanto esci di nuovo ti rimandiamo dentro finché tu non lasci da solo in questo paese.
Prego Ermelinda.
No, infatti Tony, ti volevo dire che ad esempio l'ultima intervista, che una delle ultime interviste che abbiamo fatto ad uno dei portavoci del Casino 900, proprio lui ci diceva che cioè, preferirebbe che gli dicessero guarda, vattene al tuo paese piuttosto che vivere una volta al mese un censimento che poi appunto non risolve niente, ecco.
Allora facciamo così, Monica, ti chiedo un aiuto. Appunto, il Casino 900 è uno dei campi più grandi che c'è in Europa, adesso in questo momento ci sono circa 1000 presenze, almeno di quelle che hanno schedato la Croce Rossa, che tra l'altro annuncia che non si occuperà più dei censimenti che sono stati chiesti al prefetto Pecoraro. Scusami Tony, scusami, prego.
Gli hanno finito, hanno detto?
No, ne stanno per fare un altro, quindi la Croce Rossa non è disponibile per farne un altro. Ovviamente direi quasi io, meno male, perché visto che ne hanno fatto uno.
Cioè...
appunto Monica, i campi Rom sono stati creati non dai Rom, però molti Rom alla fine ci hanno quasi, permettimi la parola, sguazzato in questa situazione. Qualcuno ci è voluto rimanere. Secondo te perché?
Allora, questo ci porta alla questione, diciamo, della devianza, delle questioni relative alla devianza e alla criminalità. Io rimando intanto a quello che ho detto prima, cioè al fatto che ci troviamo in un paese in cui l'informalità la fa da padrona, per cui se chiamo un idraulico, se lo voglio rivedere, non gli devo chiedere la ricevuta; se vado dal dentista, se voglio poi avere i denti riaggiustati, non gli devo chiedere la ricevuta; se gli chiedo la ricevuta, poi dopo quando ci torno non lo so che cosa potrebbe accadermi. Allora, purtroppo, per quanto riguarda la percezione dei reati commessi, innanzitutto c'è un dato che è quello relativo al tasso di recidività. Cioè, i dati che vengono pubblicati dal Ministero dell'Interno non tengono conto delle recidive che commettono gli stessi immigrati. Ci riferiamo in particolare alla devianza e criminalità immigrata e rom eventualmente. Quindi può accadere che la stessa persona presso uno stesso commissariato venga presa nel corso dell'anno magari 10 volte per lo stesso furto di macchina, però quei 10 reati che ha commesso non vengono ascritti all'unica persona che li ha commessi, ma vengono catalogati sotto la voce immigrazione marocchina o jugoslava o rumena, per cui questo sicuramente, diciamo, è un gap delle istituzioni che non disaggregano i dati. Ecco, i dati andrebbero, diciamo, ci va ragionato, ecco, non è che stiamo in televisione che ognuno si tira addosso delle percentuali, le percentuali non sono neutrali, quindi teniamo conto del dato. Il secondo dato importante è il tipo di criminalità, diciamo, che viene, il tipo di reati che vengono commessi. Purtroppo la percezione della popolazione non è che la gente si arrabbia con Cesare Previti perché ha corrotto un giudice, perché questa istanza di moralità, di etica, vabbè, a parte ci porterebbe su grandi discorsi legati proprio al general intellect della popolazione italiana, però questo tipo di reati amministrativi, finanziari, che sono poi molto importanti, che sono reati che ci condizionano la vita a tutti, che ci fanno un debito pubblico che è uguale a quello, non lo so, del Burkina Faso, questi reati non vengono percepiti dalla popolazione come reati che immediatamente li toccano. Viceversa, purtroppo, il furto in appartamento, il furto di automobile o anche, diciamo, i piccoli problemi legati alla convivenza spaziale con i campi. Io con Roberto De Angelis ho fatto una ricerca su 100 celle alla fine degli anni 90 e abbiamo intervistato molte persone del centro anziani e molti residenti di 100 celle, e neppure da uno. E lì a quel tempo c'era sia il casino 900 che il casino 700. Un terzo dei rom romani risiedevano in settimo municipio, quindi voglio dire, la situazione è più pesante di quella. Eppure nessuno degli intervistati ha mai fatto un appunto razzista. Gli unici appunti erano relativi alla gestione del territorio, quindi rovistate nella mondezza, dopo rimettetela dentro, perché io già abito in una borgata schifosa e non mi va di trovarmi poi per terra i pezzi di mondezza buttati,
o
perché
bruciare,
voi siete la vanata.
O bruciare,
appunto. Allora, queste cose si potrebbero facilmente superare se ci fosse un'effettiva presenza di associazioni del terzo settore, di associazioni politiche, del sindacato, insomma di tutte quelle strutture di mediazione sociale che insieme con il campo decidessero, diciamo, ecco, un vademecum, diciamo, della raccolta, possiamo chiamarlo. Queste sono cose molto semplici. Sempre però ricordiamo che qui in Italia non c'è certezza della pena. Cioè, ci sono persone che hanno 10 provvedimenti di espulsione a quale non si è mai provveduto a dare effettivo seguito, per cui questa persona purtroppo è condannata a un'invisibilità perenne, perché adesso è diventato penale, e poi comunque l'espulsione non ottemperata e ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, eccetera. Quindi questa persona è catapultata in una situazione di invisibilità. Se noi dovessimo spendere per ogni immigrato che vogliamo rimpatriare, qua andiamo falliti, ci serve un'altra finanziaria, non allora. Si può fare questa cosa, quindi, cioè, ecco, diciamo che è anche un paese che ospita, che in cui, diciamo, le attività devianti e microcriminali
è permesso.
Sì.
Allora 06 899 291, 06 899 291, se qualcuno di voi ascoltatori vuole intervenire nel dibattito di questa mattina di Interferenze Rom, io tirerei un attimo il fiato, Tony, e proporrei un altro pezzo di questo maniaco sessuale Nicole Cuta. Sentiamo che diavolo so. Oh, l'hai proposto tu l'artista, quindi io lo devo mandare in onda. Meno male che non parla in italiano e quindi
nessuno.
Meno
male che lui è maniaco
sessuale. Donne c'è, doamne c'è frumosa. immagino un successo del cantastorie Giro 1932 dei Balcani.
Senti, l'avrà.
Che vuol dire? Donna sei formosa?
Senti, donna sei formosa. Sarei tu formoso se continui a offendere il mio cantante.
Non mi dire che il tuo cantante preferito. Tony, perché ti piglio per il culo da qui ai prossimi 15 minuti.
Davvero?
Dai.
No, guarda, stiamo parlando di un tipo di musica che per voi qui è abbastanza sconosciuta.
Beh, solo abbastanza. Poi c'è questo piffero, sto clarinetto.
È clarinetto.
No, cos'è? Una fisarmonica.
Synthesizer.
Ah, il sintetizzatore.
Bravo.
Mm-hmm.
Prego. E questo ti è una musica manele.
Sì.
In singolare manea, è uno stile di musica dal Balcani, derivati principalmente da turchi, greci, arabi o serbi. E sono canzoni d'amore. Essa nasce in Romania, ma stili musicali simili sono presenti anche e diffusi in Bulgaria, Serbia, Montenegro, Albania, parti di Turchia e con il personale espatriato e gli immigrati originari di queste regioni. Che cosa vuoi più della vita?
Io.
Voi italiani avete Marco Masini e l'avete cacciato via perché vi porta Iella.
Chi porta Iella?
Masini.
Anche tu la sai questa storia, eh?
Miseria. Il genere, per questo ho tutte le sue CD dentro casa.
Di Marco Masini,
sì.
Perché ti piace avere la sfiga addosso. No, dai, basta con gli scherzi,
il
perché
genere...
poi si va anche sul penale in questo caso.
Perché?
No, insomma, ti dici che.
No, l'ho detto io.
No,
l'ho detto io.
Dai.
Hanno detto, tutta Italia hanno detto.
Sì.
Il genere è strettamente correlato alla cialga bulgaro. Manale.
Alla? Cialga.
Cialga.
Che cavolo è la cialga?
È stile musicale bulgaro.
Puoi parlare nel microfono, per favore, Tony? Sì. Mentre leggi. No, vai, continua.
Io mi arrendo, non ce la faccio più. Prima mi dici scrivi perché non ti ricordi.
Sì.
Quanto scrivo e prendi in giro dicendo perché leggo.
Sì.
Scusa, questa è una cosa incredibile, davvero. Io mi rifiuto.
La maggioranza degli italiani prende in giro gli zingari, perché io non posso prenderti in giro.
Ma perché tu non fai maggioranza degli italiani?
Ah, è vero,
tu...
io ho votato l'altra parte politica, hai ragione. Vabbè, basta. Andiamo a chiudere queste interferenze rom di giovedì 5 novembre, mezzogiorno e 20 minuti.
Già.
Sì, è volata oggi interferenze rom, Tom.
Mamma mia.
Lo so. Sì, prego. Sì.
Ti volevo dire una cosa molto seria.
Mm-hmm. Allora mi sto zitto.
Che probabilmente prossimi giorni Alemanno si dimetterà.
Ah.
Te lo giuro sulla vita di Berlusconi.
No, ma non so, tu sei un cronista di interni, hai delle fonti, parlaci dei tuoi agganci.
No. Gli agganci no. Per adesso no, prossima puntata dirò tutti quelli che mi
ma poi
passano
che farà, cioè,
informazioni.
Girerà per la città, non so, farà accampamenti, andrà a vivere.
No, gli zingari lo sceglieranno come capo dei tutti i rom.
Alemanno rappresentante degli zingari romani.
Sì. Sì,
perché, beh, è uno scoop questo.
Perché questa è una sua unica salvezza.
Ci fa piacere, Tony, che tu
se non ci stavano zingari, mica lui diventava
che cosa?
Sindaco di Roma.
Beh, perché tutti i voti degli zingari l'hanno fatto diventare sindaco di Roma.
Certo, ma tu sai che tutti i zingari sono
di destra,
tutti con documenti in regola,
certo,
tutti lavorano.
Come no?
E adesso mio zio, quello più vecchio, lo stanno evitando lavorare a Banca Nazionale di Lavoro. Deve fare ancora due esami e diventerà direttore là.
Senti, ma facciamo una cosa, molliamo sta trasmissione e andiamo a lavorare anche noi alla Banca Nazionale del Lavoro col tuo zio ricco.
No, dobbiamo andare a scuola prima noi due.
Ci mancano le basi.
E come qui scuola funziona bene in Italia, pure tutti i miei 5 figli adesso hanno borse di studio di Università di Sapienza, diventeranno ricercatori. Quell'ultimo più piccolo, Persilio, luce dei miei occhi, lui probabilmente diventa un dottore o un politico, non lo so, ma vedremo.
Non so, però con quel nome sicuramente arriverà da qualche parte. Ermelinda, sì. come diremo noi a Interferenze Rom, faccia capire una cosa. Il documentario Mesem Rom, mm-hmm. Quando sarà possibile vederlo? Quando lo finirete di realizzare? E insomma, poi la distribuzione? No, sai, i nostri ascoltatori magari sono interessati e vogliono sapere qualcosa in più. Certo.
Allora, per ora siamo ai 40 minuti circa di premontato. Noi speriamo di finirlo entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda la distribuzione è un tasto dolente, perché il nostro documentario è totalmente autoprodotto, quindi
e sono dolori.
Stiamo cercando una distribuzione, ma non sarà facile.
Vabbè, chi volesse organizzare una visione poi del documentario di Ermelinda Coccia può sempre chiamare.
Se lo un'idea.
No, sto dicendo una cosa seria, per favore. Può chiamare ovviamente Radio Popolare Roma, passare per noi, noi vi mettiamo in contatto con Ermelinda e uniamo capre e cavoli. Prego.
Grazie.
Guarda, qui hai sbagliato. Capre e cavoli, poi alla fine capre mangiano i cavoli.
Ah, è vero, e poi non si fa più nulla.
Non si fa
vero.
Nulla. No, secondo me, quanto fate tu sto DVD, fate DVD pirata. E gli date i rom che gli vanno a distribuire gratuitamente, primo giro, e quelli che tu sai come persone, quanto gli regali qualcosa lo vedono, e magari di 100 persone 10 cambieranno idea sui rom.
Meno male, la tua è veramente una visione da filantropo, un mecenate dei 90.
Senti, non mi offendere, per favore.
No, tranquillo, non c'è problema.
Filantropo sarai tu, non io.
No, se figurati, anzi, magari lo fossi. Monica, veramente il tuo aiuto oggi, secondo me, è stato davvero brillante, perché con i dati e poi il tuo lavoro, c'hai, diciamo, non so se a Tony, ma almeno a me, hai aperto gli occhi su una determinata serie di problematiche che poi vengono percepite in maniera completamente diversa. E il tuo lavoro adesso su cosa si basa? Cioè, vorrei concludere la trasmissione in questo modo: tu stai lavorando in qualche altra ricerca all'interno, visto che tu, insomma, sei vissuta quasi nei campi, lo possiamo dire.
No, quasi ha vissuto.
Non voglio sapere che c'è stato tra voi due, va bene? Non mi interessa, Tony, non lo voglio sapere, tanto lo so che vuoi arrivare là. E adesso, insomma, su Roma, secondo te che lavoro si può fare?
Beh, intanto siamo molto arretrati anche dal punto di vista scientifico, quindi proprio delle ricerche che vengono svolte, per cui mancano tanti dati relativi, per esempio, alla situazione delle donne, relativi ad esempio alle attività lavorative, per cui sarebbe importante. Ricordiamoci che molta parte dei rom provenienti dall'est Europa proviene da paesi dove il realismo socialista imponeva che tutti avessero un lavoro, per cui chi non lavorava o finiva in carcere. Quindi sono persone, per esempio, io ho fatto una mappa dei bisogni del Casilino 700 e poi una mappa delle attività pregresse, e molte persone lavoravano, alcune presso il municipio di Sarajevo facevano i giardinieri, altri lavoravano alla Cervena Zastava, che è la fabbrica della Fiat poi bombardata da D'Alema, eccetera. Per cui erano persone che qui si sono dovute reinventare una vita di baraccati. Io credo che sia veramente necessario prendere una posizione rispetto alla situazione lavorativa. La situazione lavorativa che, siccome, come ho già detto sia all'intervento al convegno sia qui in Italia, è viziata da un clientelismo potente che non potrebbe consentire quindi a queste persone l'accesso attraverso i normali canali, prendiamo ad esempio agenzie di lavoro interinale, quello che era il vecchio collocamento. Quindi la proposta che io faccio è che le associazioni innanzitutto stilino una mappa delle attività pregresse, quindi che lavorino per costruire dei curricula dei rom che sono presenti nei campi, perché sicuramente ci sono tante competenze, e che poi si lavori proprio per avviare al lavoro in una situazione protetta, perché naturalmente queste persone, andando a cercare lavoro, sperimentano forme di razzismo cui gli altri immigrati non sono soggetti.
Allora, voglio dire pubblicamente una cosa: stiamo cercando di invitare anche, visto che abbiamo detto probabilmente peste e corna su Massimo Converso da questi microfoni, sia le associazioni sia, insomma, come trasmissione abbiamo detto che l'Opera Nomadi non è che abbia fatto molto per i rom in questi anni, stiamo cercando di invitarlo in trasmissione per poter dare anche la possibilità a Massimo Converso di venire in radio per parlare di quello che è stato il lavoro dell'associazione. Prego, Monica.
Io voglio aggiungere una cosa: l'Opera Nomadi adesso c'è Massimo Converso, ma è stata fondata da una persona che io voglio ricordare qui, Don Bruno Nicolini, che ha dedicato tutta la sua vita ai Rom, che ha fondato il Centro Studi Zingari, ha fondato insieme a Mirella Carpati la rivista Lascio Drom, e singolarmente, questo ve lo dico come indicatore di quanto anche chi si occupi di Rom sia un dropout persino nell'accademia, questo enorme archivio fatto di 3.000 volumi della collezione di tutte le riviste Lascio Drom dall'inizio della sua pubblicazione eccetera, non ha trovato ospitalità in nessuna delle tre grandi università che c'erano a Roma. Il professor Tullio De Mauro, linguista, che si era occupato anche di Rom a livello professionale eccetera, ha rifiutato di prendersi cura di questo archivio, che al momento si trova in un'università cattolica. Quindi ecco, Massimo Converso, per carità, ma il fondatore dell'Opera Nova di Don Bruno Nicolini, che adesso si trova in un ospizio e al quale mando veramente un caro saluto affettuoso.
E poi noi l'avevamo conosciuto anche durante il viaggio fra i campi Rom italiani e poi in ex Jugoslavia, che avevamo fatto con l'osservatorio Nomade Stalker. È veramente un sacerdote incredibile. Poi lo dico io che sono un senza Dio, e veramente la figura di Don Bruno Nicolini è una figura incredibile.
Tu sei pure senza diavolo,
ma sì, senza tutto. Allora, è mezzogiorno e 27, io purtroppo vi devo salutare, dobbiamo chiudere Interferenze Rom. Grazie Monica Rossi per essere stata con noi.
Grazie a voi,
speriamo di poterti avere ospite Interferenze Rom, e grazie anche a te Melinda Coccia. Mesem Rom, poi lo trovate anche su YouTube, cioè su Facebook, sì. E insomma su ogni piattaforma potete trovare informazioni sul documentario.
Grazie alla Franco
Zingaraccio maledetto. Ci rivediamo giovedì prossimo, immagino.
Se non ci vedremo sarà per colpa tua,
come al solito, tra l'altro.
Come al solito.
Allora, gli Indexi, qualcuno me li ha spacciati come un grande gruppo. Io sì, spero che sia un grande gruppo, se no questa persona
sono da un gruppo di Sarajevo.
Ah, quindi è...
di anni 70.
Fantastico.
Che tu non sai assolutamente nulla di loro. Nulla. Io non te lo direi mai.
Va bene, Tony.
Neanche sotto le torture.
Ciao Zingaro.
Arrivederci. Ciao. Tutti. Alla prossima.